Lezione numero 1. Vince chi realizza più punti. Questo è facile. Lezione numero 2. Le squadre cercano di segnare più punti possibili e di non farsi eliminare quando sono in battuta. Quando invece sono al lancio, devono eliminare i battitori avversari. Anche questa non è difficile. Lezione numero 3. Si gioca in 11, sull'erba e in due tempi. E questa l'abbiamo già sentita. Attenzione, attenzione adesso. Lezione numero 4. Il campo è per lo più ovale o rettangolare, di dimensioni variabili. Al centro si trova una corsia che si chiama pitch. È lunga circa 20 metri e larga 2. Alle estremità della corsia sono posti tre paletti che formano una piccola porta. Questa porta si chiama wickets. Lezione numero 5. I battitori si posizionano sul pitch davanti a uno dei wickets. Il lanciatore, a una delle estremità della corsia, indirizza il tiro verso il battitore all'estremo opposto. Quando il battitore colpisce la palla, può correre lungo il pitch scambiandosi di posto con il compagno. Ogni corsa, ogni run, vale un punto per la squadra in battuta. Ma una battuta così potente da far uscire la palla dal campo, rotolando, vale 4 punti. Oppure ne vale 6 se la palla esce al volo senza aver toccato il terreno. Insomma, si gioca sull'erba come il calcio, ma non è il calcio. Assomiglia al baseball, ma non è il baseball. Si chiama cricket e finalmente, nel 2028, lo vedremo alle Olimpiadi.
Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Quattro delle sei nazioni che hanno vinto almeno una volta la Coppa del Mondo di cricket non hanno mai partecipato a una Coppa del Mondo di calcio. Cricket e calcio hanno tutta l'aria di essere due mondi che non si parlano, due rette parallele, non si incontrano. A noi che siamo imbevuti di cultura da pallone pare finanche normale il cricket con il calcio, dai, figuriamoci. E invece no, invece il cricket è il secondo sport più diffuso al mondo. Alla Coppa del Mondo dell'autunno 2023 partecipano 3 dei 10 paesi con più abitanti sulla Terra: l'India, il Pakistan e il Bangladesh. Ai mondiali di calcio 2022 in Qatar ce n'erano solo 2, Stati Uniti e Brasile. La platea dell'ultimo torneo di cricket è di 2 miliardi di persone. Quella del torneo di calcio aveva 200 milioni in meno, con una differenza. Al torneo di cricket le nazioni sono 10, al torneo di calcio sono 32.
Quasi dirimpetto, sull'altra sponda del fiume, si trova Eton, il più celebre fra i collegi inglesi. Nei giorni festivi gli alunni invitano parenti e amici che seguono le partite di cricket, uno dei giochi favoriti dalla gioventù inglese.
Eppure calcio e cricket hanno camminato appaiati a lungo. Il primo incontro internazionale di football, 30 novembre 1872, si è giocato tra Scozia e Inghilterra sul campo di Hamilton Crescent a Partick, la casa abituale del West of Scotland Cricket Club, davanti a 4.000 spettatori. Perfino in Italia i due sport hanno avuto una genesi comune. Quando il ragioniere Edoardo Bosio, della ditta Thomas & Adams di Nottingham, partì da Torino verso l'Inghilterra per un periodo di formazione presso la casa madre, allora fece la conoscenza dei due giochi e al rientro partecipò alla fondazione del Football and Cricket Club Torino. Camicia a righe rosse e nere, colletto bianco, berretto, la prima squadra di calcio italiana. Siamo nel 1887. 6 anni più tardi, sempre inglesi, sono i gentiluomini che fanno nascere il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra che avrebbe vinto lo scudetto, e si chiama ancora così. L'apertura del canale di Suez aveva assegnato al porto di Genova un valore strategico. La città era piena di stranieri, non solo inglesi, anche tedeschi, svizzeri, lavoratori di società commerciali che avevano interessi lungo le sponde dei mari. Gente elegante, ben vestita, felice di far girare il proprio denaro nelle osterie, nei negozi. Il console britannico Charles Payton voleva che la comunità britannica avesse un club ricreativo dove ritrovarsi. Per diversi anni Joseph William Agar fu uno dei primi campioni in città e giocava sia a calcio sia a cricket. Poi venne la volta del Milan Football and Cricket Club e poi del Roman nella capitale, in tutti e due i casi una iniziativa dell'aristocrazia. Nel novembre del 1900 si associò l'Anglo Panormitan Athletic and Football Club di Palermo, nato col fine di promuovere, diceva lo statuto, il football, il lawn tennis, il cricket e possibilmente altri sport. 4 anni ancora e il marittimo inglese William Potts, dipendente della compagnia di navigazione Cunard Lines, insieme con il compatriota Mr. Byron, avrebbe fondato il Naples Cricket and Football Club. Insomma, i due spettacoli erano inizialmente l'uno e l'altro una faccenda per nobili signori, fino alla presa del pallone da parte del popolo.
Filippo di Edimburgo, a capo di una squadra d'assi, presente la regina Elisabetta, ha sfidato a cricket la squadra di Lord Porchester. Gran folla all'incontro, il cui incasso andava a beneficio dei vecchi atleti della specialità. Giocatore generoso, ma non troppo preciso, Filippo ha avuto dei collaboratori di eccezione. Per questo è riuscito a perdere.
Il cricket in Italia è rimasto allora a lungo una storia per ambasciate. Organizzare una partita era una maniera di fare diplomazia. L'uomo che ha trasformato questo passatempo per consoli in qualcosa di diverso è un singalese. Si chiama Kamal Kariawasam, venuto da noi nel 1981 per ricongiungersi a suo fratello che a Roma faceva il custode. Non aveva un visto. Attraversò l'Iran, la Turchia, la Bulgaria, la Jugoslavia. Arrivò di venerdì e la domenica era già in giro che cercava un posto dove si giocasse a cricket. È diventato la figura di riferimento del movimento in Italia. Ha insegnato come si gioca a tutte le generazioni successive. Ha fondato squadre in tutte le città dove ha vissuto, fino al trasferimento definitivo in Lombardia. È diventato il commissario tecnico della nazionale italiana. Ha avuto 2 figli, nati a Roma. Ha diffuso con il cricket anche tutti i suoi riti, il tea time, il lunch all'intervallo. Ha dato un riferimento a ogni immigrato asiatico che viene in Italia. I tesserati agonisti oggi sono in tutto 1 migliaio, ma sono 15.000. i praticanti amatoriali, con una platea scolastica che si allarga sempre di più, proprio come per l'hockey, un altro sport che fa da cuscinetto per l'accoglienza. A Pianoro, in provincia di Bologna, c'è una squadra fondata dal marito di una docente d'inglese. A Palermo ce n'è un'altra di adolescenti. Siciliani e bengalesi giocano insieme, una squadra che porta il nome di Giovanni Falcone. Ecco, questi siamo noi. Ma nel mondo, il cricket ha ancora un'altra storia.
Il duca di Edimburgo e la principessa Alessandra presenziano la tradizionale tombola di Grosvenor House. Il duca ha vinto 2 orecchini e delle orchidee che si affretta a regalare a chi potrà adornarsene. Il club di Grosvenor ha 400 anni, tutti passati dai soci a giocare al cricket e a conquistare un impero.
Come il calcio e come il rugby, Il cricket è un altro degli sport inventato dagli inglesi, nel quale gli inglesi hanno vinto poi meno dei loro allievi. Più degli altri due, il cricket è lo sport nel quale proiettiamo l'idea del vecchio impero e del suo colonialismo. Gli inglesi giocavano per dimostrare la loro superiorità, i sudditi, per ribellarsi agli oppressori. Quando nel 1882 l'Australia batté l'Inghilterra per la prima volta, il Times pubblicò un finto necrologio dedicato alla morte del dominio nazionale e alla morte del cricket. Di cricket ha scritto Dickens nel primo capitolo del Circolo Pickwick, dove appare una breve descrizione di una partita tra l'Old Muggleton e il Dingleydale Club. Di cricket ha scritto James Matthew Barry, il creatore di Peter Pan, che ci giocava insieme con Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes. In uno dei racconti di Holmes, il dottor Watson discute di come aiutare l'Università di Edimburgo a raccogliere dei fondi per una nuova sede di cricket. Edward Morgan Forster, l'autore di Passaggio in India, mette il cricket in un'altra opera, Maurice, e lo fa odiare al suo protagonista, come si vede pure in una scena del film tratto dal romanzo. Il paradosso è che inizialmente il cricket non aveva nulla di vittoriano, diciamo così. Era un raduno di gente che si ubriacava, cantava canzoni sporcaccione e scommetteva su partite truccate. La middle class se ne appropriò per avvicinarsi ai lavoratori e inculcare disciplina, spirito di sacrificio, religione. Così siamo arrivati al ribaltamento totale, fino al modo di dire «it isn't cricket», che significa «non è leale». Il secondo passaggio fu inculcarlo ai nativi delle terre conquistate. E in questo modo gli inglesi si sarebbero sentiti a casa ovunque. Non bisogna allora chiedersi perché il cricket arrivi alle Olimpiadi, ma perché non ci sia arrivato prima. 300 milioni di indiani guardano le partite di campionato. Rupert Murdoch ha speso 2 miliardi e mezzo di dollari per assicurarsi i diritti TV della Premier League indiana. Dopo due decenni spesi in campo, Imran Khan è diventato il primo ministro del Pakistan. Sachin Tendulkar, il giocatore indiano più famoso di sempre, è entrato in Parlamento per meriti sportivi. E una volta Barack Obama disse di guardare il cricket per vedere lui. Uno dei romanzi preferiti da Obama si intitola Netherland. L'ha scritto Joseph O'Neill. In italiano è La città invincibile. È la storia di un olandese dal matrimonio finito che trascorre i suoi pomeriggi con ragazzi indiani, pakistani, turchi, caraibici per giocare a cricket e per rimettere insieme così i pezzi della propria vita. Ma non sarebbe stato possibile avere il cricket alle Olimpiadi se il cricket non avesse messo a posto i suoi di pezzi. Le partite nel formato tradizionale possono andare avanti per giorni, sono incompatibili con le Olimpiadi. Ma il formato, che si chiama T20, mette dei limiti ai lanci e contiene la durata entro le 3 ore. È diventata la modalità più diffusa per andare all'attacco del gigantesco mercato globale dei diritti TV. Ah, lezione numero 6, l'ultima. Il cricket ha una prefazione all'elenco delle regole. Si chiama Spirit of the Game, lo spirito del gioco. Chiede di rispettare i compagni e gli avversari, di accettare le decisioni degli arbitri, di creare un'atmosfera positiva con la propria condotta, di mantenere l'autodisciplina, anche quando le cose non vanno come vorresti. E questa è la lezione più difficile di tutte.
Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.
It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.